Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di Crohn e colite ulcerosa, vaccino antinfluenzale e glaucoma. Bentrovati da Marco Caracciolo. Gli alimenti a fini medici speciali sono una cura oltre la cura, creata per sopperire agli squilibri metabolici determinati da patologie quali le malattie infiammatorie croniche intestinali o l'obesità sindromica. Alessandra Flavetta ne ha parlato con Antonio Gasbarrini, direttore dell'unità operativa di medicina interna e gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma.
Ogni persona è diversa dalle altre per le caratteristiche genetiche che la contraddistinguono, come sanno bene gli specialisti che lavorano presso il Gemelli Health System, una società nata un anno fa in seno alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Questa società si occupa di terapie personalizzate, ottenute grazie a miscele di micronutrienti fondamentali per migliorare lo stato fisico di un soggetto affetto da una specifica patologia e considerando le caratteristiche intrinseche del singolo individuo. Abbiamo cercato di capire l'importanza di questi alimenti a fini medici speciali nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali con il professor Antonio Gasbarrini, che abbiamo incontrato in occasione della presentazione del secondo prodotto realizzato dal Gemelli Health System. Ci spiega cosa sono gli alimenti a fini medici speciali e in cosa differiscono dagli integratori?
L'integratore, come dice il nome, integra alla nostra alimentazione quel fabbisogno di alcuni micronutrienti che possono mancare nella vita quotidiana. Pensiamo all'anziano che spesso ha problemi di dentizione, quindi io integro alimenti che può aver fatica a masticare. L'alimento a fini speciali è qualcosa di più, è qualcosa che ha a che fare col farmaco. Cioè io prendo una patologia specifica, non lo so, l'anoressia, e io so che questi pazienti hanno tutta una serie di problemi nutrizionali dati al fatto che mangiano poco. E allora io creo un alimento che ha come fine proprio quello di andare a sopperire a tutte le carenze nutrizionali dell'anoressico. È in qualche modo quel qualcosa che sta in mezzo tra l'integratore e il farmaco. È un alimento con fini super speciali dedicati a una patologia che vuole avere funzione terapeutica.
In quali situazioni cliniche possono essere di aiuto?
Praticamente possono essere utili in quasi tutte le patologie. Se voi calcolate come è fatto il nostro organismo, no? Noi ingeriamo sostanze attraverso la bocca, nell'intestino queste sostanze devono essere digerite, metabolizzate, assorbite, vanno negli organi importanti come il fegato e da lì vanno a tutti gli altri organi, al muscolo, al tessuto adiposo, al cervello, al cuore. Quindi è chiaro che ogni patologia umana ha bisogno di una nutrizione speciale, ma quando? Diventano indispensabili nelle patologie croniche. In tutte le patologie croniche, infiammatorie, degenerative o oncologiche serve un'alimentazione particolare.
Oggi appunto si parla di un nuovo alimento a fini medici speciali per i pazienti con Crohn e colite ulcerosa. Ci dice?
Crohn e colite ulcerosa appartengono al mondo delle malattie infiammatorie croniche intestinali o al grande mondo dell'autoinfiammazione. Per capire a tutti, l'autoinfiammazione è quella dell'artrite reumatoide, del lupus eritematoso, della psoriasi, della sclerosi multipla, tutte quelle malattie dove il nostro organismo attacca se stesso, perché forse di fondo sta cercando un batterio che non trovo, che non c'è. In qualche modo impazzisce il nostro rapporto cervello-intestino-immunità. L'intestino chiaramente può essere colpito, è uno dei primi organi a essere colpiti. Queste malattie sono malattie croniche che si mantengono nel tempo, determinate dall'autoinfiammazione. Il sistema immunitario attacca i componenti all'interno dell'intestino, sicuramente il microbiota e poi anche alcuni allergeni alimentari. Sono malattie in crescita, rapidissima crescita, come tutte le malattie autoinfiammatorie, forse legate alla vita che facciamo, al cambiamento delle situazioni di igiene, ma cambiamento anche nei primi anni della nostra vita. Ci sono tante condizioni, tante ipotesi. Quello che è certo è che solo nel nostro paese abbiamo più di 250.000 persone malate da colite ulcerosa e morbo di Crohn.
Quale necessità o carenze alimentari va a colmare?
Crohn e colite ulcerosa sono malattie dell'apparato digerente, quindi per definizione tutto il processo digestivo è alterato. Sono pazienti che eliminano prodotti eccezionali dal punto di vista nutrizionale come la frutta e la verdura, ricchi di fibre, perché vogliono mettere a riposo il loro apparato digerente. Qual è il rischio? Che mangiano un'alimentazione povera di fibre e spesso infiammatoria. Abbiamo voluto dargli col nostro alimento tutti quei prodotti, quei prebiotici o quegli alimenti speciali che sono in grado di sopperire alle carenze che questi pazienti hanno per la dieta che portano avanti tutti i giorni.
Che cos'è il vaccino antinfluenzale? Chi si deve vaccinare contro l'influenza? Perché le persone anziane si dovrebbero vaccinare? I vaccini disponibili contro l'influenza sono efficaci e sicuri? Lo abbiamo chiesto a Giancarlo Icardi, professore ordinario di igiene dell'Università degli Studi di Genova.
La vaccinazione antinfluenzale sicuramente è il principale presidio che abbiamo per combattere questa malattia che tanti danni provoca in ogni stagione epidemica che si presenta regolarmente ogni anno, appunto nel periodo della stagione fredda. E sicuramente i vaccini antinfluenzali che oggi abbiamo a disposizione sono vaccini evoluti rispetto a quello che nasce negli anni 30 del secolo scorso, sono vaccini ampiamente sicuri e ben tollerati, che è il primo dato che ci interessa, e poi sicuramente sono vaccini efficaci. Ovviamente non parliamo di un vaccino ideale con un'efficacia del 100%, perché per onestà intellettuale bisogna dire che la vaccinazione antinfluenzale, siccome va contro un virus molto trasformista, questa vaccinazione ha un'efficacia che è intorno al 60%. Tuttavia noi sappiamo che oggi questi vaccini, a seconda della loro composizione, che suddividiamo in trivalenti adiuvati, quadrivalenti coltivati su coltura cellulare, sono dei prodotti tutti con la stessa indicazione, però con alcune differenze. Allora ecco perché la circolare del Ministero della Sanità dal 2018-19, quindi anche quest'anno stagione influenzale 2019-2020, dà delle indicazioni, dei suggerimenti, delle raccomandazioni su qual è il vaccino da utilizzare a seconda della fascia d'età. Quindi è molto importante affidarsi alle raccomandazioni del proprio medico di fiducia, ovvero al servizio di igiene pubblica deputata a fare le vaccinazioni, che saprà consigliare e raccomandare quello che è il miglior vaccino in funzione dell'età della fascia di età a cui si appartiene, oppure dalla condizione di rischio per cui è raccomandata e indicata la vaccinazione contro l'influenza. Parlavamo di vaccini assolutamente ben tollerati e sicuri. Sostanzialmente i vaccini, così come tutti i farmaci, sono sottoposti a una sorveglianza nella fase di studio preclinico, quando facciamo i cosiddetti trial clinici, ma soprattutto nella fase post marketing, quindi quando i vaccini sono commercializzati, perché qualunque segnalazione che venga fatta all'ente deputato a raccogliere queste segnalazioni, che in Italia l'Agenzia Italiana del Farmaco, viene attentamente analizzato e qualunque condizione di rischio ampiamente valutata, e se nel caso ovviamente si fanno tutti quegli interventi che sono necessari. Per il vaccino antinfluenzale direi che questi interventi non sono ritenuti, non sono mai diventati necessari, proprio che parliamo di vaccini ben conosciuti, ben codificati, e quindi sostanzialmente direi che è un vaccino sicuro, un vaccino che non contiene il virus, contiene degli antigeni, quindi bisogna smitizzare anche quei falsi miti tipo la vaccinazione antinfluenzale fa venire l'influenza. No, il vaccino antinfluenzale non può venire l'influenza, ad esempio, perché all'interno del vaccino il virus non c'è, ma ci sono delle componenti che servono a proteggere dell'influenza. Le raccomandazioni di vaccinazione per l'influenza possono essere fatte in funzione dell'età, e quindi il taglio dell'età viene dato a 65 anni, perché il nostro sistema immunitario comincia a invecchiare, e quindi, essendo i soggetti con più di 65 anni più fragili dal punto di vista immunitario, più facilmente possono ammalarsi di influenza, ma soprattutto possono avere delle complicanze da influenza. Poi ovviamente, indipendentemente dall'età, a partire dai 9 mesi di vita fino ai 64 anni di età abbiamo delle condizioni di rischio, soprattutto comorbosità, quindi patologie croniche che possono essere a carico dell'apparato respiratorio, dell'apparato circolatorio, patologie quali il diabete, che se si prende l'influenza possono portare a delle complicanze dell'influenza, che possono portare in alcuni casi all'ospedalizzazione e addirittura in alcuni casi alla morte, proprio per complicanze da influenza.
Il glaucoma colpisce il nervo ottico e, se non viene curato nel modo giusto, può portare alla cecità. Emilia Vaccaro ha intervistato Marco Nardi, direttore dell'unità operativa di oculistica universitaria di Pisa.
Il glaucoma viene definito come il ladro silenzioso. Come si manifesta e quali sono le possibili cause? Ne abbiamo parlato con il professor Nardi.
Il glaucoma è una delle patologie più invalidanti che abbiamo attualmente in Italia. In particolare il glaucoma cronico ad angolo aperto è la forma più frequente, è chiamata il ladro silenzioso della vista perché il paziente arriva fino a stadi avanzati senza accorgersi di alcunché, per cui molto spesso si presenta alla visita che ha perso la vista da un occhio e l'altro magari è già abbastanza compromesso. Il problema è che il danno del glaucoma è irreversibile, non è come la cataratta che anche se è molto avanzata lei toglie la cataratta e il paziente recupera pienamente la visione. Quello che lei ha perso per il glaucoma, essendo dovuto a un danno del nervo ottico, non è assolutamente recuperabile. Quindi in questo aspetto è estremamente importante la prevenzione, ovvero una visita che viene eseguita con una frequenza variabile a seconda dei fattori di rischio che il paziente presenta. Alcuni fattori di rischio possono essere la familiarità, e questo è uno di quelli più importanti: chi ha familiari con glaucoma deve sapere che ha notevoli possibilità di sviluppare la malattia nel corso degli anni e che questa probabilità aumenta andando avanti con gli anni. È circa il 2% intorno ai 40 e arriva al 10% ai 70 anni. Per cui se uno inizia a controllarsi e dopo 5, 7, 10 anni dice non è successo niente, non è che deve smettere di controllarsi, ma anzi dovrebbe mettere controlli più frequenti, perché il fattore di rischio dell'età si aggiunge a quello della familiarità. Altri fattori poi sono la razza, particolarmente temibile nella razza negra, anche per la sua refrattarietà ai trattamenti, e noi oggi incominciamo a vedere molti pazienti di questo tipo. E quindi la cosa più importante, il messaggio da dare ai nostri pazienti è quello di dire controllate. Un'altra popolazione che poi deve controllarsi assolutamente in questo riguardo è la popolazione ormai enorme dei pazienti che hanno fatto il trattamento laser per la miopia, perché una volta fatto il trattamento laser la sola misura della pressione oculare può risultare falsamente bassa e nascondere un glaucoma che avanza anche con una pressione apparentemente normale. E anche in questi casi è opportuno, anzi direi essenziale, un controllo una volta l'anno. Purtroppo non c'è un primo allarme e il ladro silenzioso della vista procede togliendo la visione periferica, cioè sparisce quell'area del campo visivo periferica che serve per vedere le cose che giungono dal nostro lato, quello che noi diciamo si vede con la coda dell'occhio, ma siccome questa perdita è molto lenta, il paziente si abitua e non si accorge che sta avvenendo. Per cui, ripeto, le persone sane dopo i 40 dovrebbero controllarsi ogni 2 anni. Coloro che presentano fattori di rischio dovrebbero fare una visita oculistica completa ogni anno.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.